È il 31 dicembre 1999. Boris Yeltsin si è appena dimesso da presidente della Russia, nominando presidente a interim Vladimir Putin, che soltanto nell'agosto precedente, appena 5 mesi prima, era stato nominato primo ministro e appena 2 anni prima capo dell'FSB, il servizio segreto russo, e appena 3 anni prima era un oscuro funzionario del Cremlino. Ebbene, qual è il primo decreto presidenziale firmato dal nuovo presidente a interim, in quello stesso 31 dicembre 1999, poche ore se non pochi minuti dopo essersi seduto alla scrivania occupata in precedenza da Boris Yeltsin? Il primo decreto presidenziale firmato solennemente da Putin si intitola «Garanzie all'ex presidente della Russia e ai membri della sua famiglia». Assicura che accuse di corruzione contro l'ex presidente e i suoi familiari non verranno perseguite. In pratica un salvacondotto, una sorta di amnistia anticipata. Sono Enrico Franceschini e questo è Nella mente di Putin, un podcast prodotto da Cora Media. Evidentemente Yeltsin ha scelto Putin come successore non solo perché è un duro, un ex agente del KGB che promette di ristabilire l'ordine in una Russia devastata dalla crisi economica e promette di vincere con metodi brutali la guerra contro la regione separatista della Cecenia. Tra loro c'è anche un patto per mettere Yeltsin e famiglia al sicuro dalle accuse di corruzione che circolano da anni nei loro confronti. Gli oligarchi, ossia i grandi petrolieri e imprenditori che si sono impossessati dei più ricchi beni di Stato per 4 soldi, hanno unto le leve del potere con bustarelle di milioni e milioni. Un po' di quel denaro è sicuramente finito in mano anche a Putin, intanto che saliva verso la sommità del potere. Adesso che è arrivato in cima, garantisce al suo predecessore che non rischierà di finire in galera e si appresta a continuare ad arricchirsi molto più del presidente di cui ha preso il posto, con una spregiudicatezza e una sete di soldi che tradisce la sua vecchia frustrazione, quella del bambino bruttino e piccoletto, vittima dei bulli del quartiere, la convinzione di essere una vittima e di doversi riprendere quello che gli spetta, con gli interessi. Altre inchieste giudiziarie dirette contro lo stesso Putin a questo punto vengono rapidamente archiviate dalla magistratura, che comincia a perdere quel po' di indipendenza acquisita negli anni di democrazia stile selvaggio West, anzi stile selvaggio Est, visto dove si trova la Russia, che era esistita tra la fine dell'Unione Sovietica Comunista nel 1991 e la designazione di Putin a presidente nel giorno di Capodanno del 99. 3 mesi più tardi, il presidente a interim Putin viene confermato presidente da un voto popolare con il 53% dei consensi. Vittoria netta, ma anche l'opposizione prende voti. In Russia a quel punto c'è ancora un po' di pluralismo vero, le elezioni sono ancora libere, stampa e TV raccontano quello che vogliono. Ma tutto questo sta per cambiare. Putin ha 48 anni, è un giovane presidente di un paese immenso, con immense ricchezze naturali e immensi problemi, e uno spaventoso arsenale nucleare. Non è un genio, ma in una leadership stanca e corrotta è riuscito a emergere senza sforzo. Pensa che gli basti continuare così per governare a lungo. Si mette d'accordo con gli oligarchi miliardari, siano fedeli a lui, continuino a versargli parte dei loro soldi e li lascerà in pace. Altrimenti ci siamo capiti. Rade al suolo Grozny, capitale della Cecenia, con bombardamenti a tappeto, vincendo la guerra con i separatisti, e insedia un governo fantoccio a lui fedele che governa con pugno di ferro e corruzione dilagante anche lì. La forza bruta e i soldi, il suo sistema di potere è quello. E con il resto del mondo che fare? La Russia ha 6.000 testate atomiche, è l'unica superpotenza in grado di distruggere gli Stati Uniti. Putin sembra disposto a mantenere la pace e ad avere buoni rapporti con l'Occidente. Offre al presidente Bush piena solidarietà dopo l'attacco terrorista all'America dell'11 settembre 2001. Quando incontra il segretario generale della NATO, George Robertson, Gli chiede addirittura quando sarà che la Russia può venire invitata a entrare nell'Alleanza Atlantica, visto che i due avversari della Guerra Fredda non sono più nemici. Nella NATO non si viene invitati, nella NATO ci si candida a entrare, gli risponde perplesso Robertson, che è un ex ministro della difesa britannico. Sono parole incaute, non si rende conto di chi ha davanti. Non ci metteremo certo in coda con paesi che non contano niente, sbotta Putin, visibilmente irritato. Si sente di nuovo umiliato, come quando i bulli del quartiere lo pestavano da ragazzino. La voglia di rivincita non si è esaurita, nemmeno ora che è presidente della Russia. Gliela farà vedere lui all'Occidente, prima o poi. Nella mente di Putin è un podcast di Enrico Franceschini prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.